Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci può
E buonasera a tutte e tutti dalle frequenze libere di Radio Onda Rossa, qui oggi alle 18.41 di martedì 20 aprile, e questa è la seconda puntata di Baraonda, la nostra trasmissione, la trasmissione degli studenti delle scuole della città metropolitana di Roma, organizzati studenti medi. E niente, diciamo che questa è stata una settimana molto piena. Oggi siamo qui in radio, abbiamo anche due ospiti che frequentano il liceo Righi. E niente ragazzi, allora vogliamo parlare un po' di quello che succede durante questa, quello che è successo durante questa settimana, dire anche di questa maturità che, diciamo, sta piano piano avanzando. Effettivamente le modalità ancora non si conoscono, queste approvazioni del curriculum dello studente che è stato definitivamente approvato non si sa, ripeto, effettivamente come e cosa consista. Non so se voi abbiate avuto anche questo ritorno in presenza al 100%, non so se voi abbiate avuto cambiamenti a scuola vostra. Fatemi un attimo sapere, confrontiamoci un po' le varie scuole di Roma.
Buonasera a tutti. Sì, anche dal Mamiani possiamo dire che è stata una settimana, per così dire, molto vaga. Intanto non si saprà se rientreremo al 100% settimana prossima, così dicono, ma insomma le condizioni per farlo sono sempre le stesse, quindi da scuola nostra noi ci dicono che non sarà assolutamente possibile. E a parte questo, settimana vaga, adesso entro domani dovrò consegnare questo famoso elaborato per la maturità che cambiava da un giorno all'altro, almeno a scuola nostra. La consegna, adesso dovremmo fare questa traccia di collegamento tra greco e latino, sempre con questo schema di forzatura con i collegamenti con le altre materie, che insomma ci dovremmo inventare qualcosa. Poi non so, a me mi ha colpito molto questa settimana, volevo riportarla anche un po', una frase che ho sentito a scuola dai professori e che mi sembra anche molto il senso della scuola adesso, che mi dicevano, cioè è importante che tu sai questa cosa per la maturità, però insomma tutto questo insegnamento volto esclusivamente alla maturità come se fosse il fine della nostra educazione, non so, mi ha dato un po' fastidio, un atteggiamento che secondo me è molto emblematico della scuola, e sono molto in disaccordo, come se quello che impariamo a scuola non, non dipenda, insomma, cioè non sia per la nostra formazione come persone, ma per la nostra maturità, per il nostro esame. E voi invece che ne pensate? Come è andata la settimana dalle vostre scuole?
Beh, alla fine io andando al Maiani insieme a te, penso che tu hai detto bene tutto, insomma. Io semplicemente volevo puntualizzare questa, secondo me, presa in giro del governo, che insomma Draghi ci dice sì, in didattica al 100%, sia in zone gialle che in zone arancioni, poi però, come ha detto bene Nina, si scopre che purtroppo non è così, perché già da noi ci hanno detto che molto probabilmente questa cosa salterà, che si continuerà col 50-50. Ancora adesso ci dovranno essere dei consigli per vedere la fattibilità di questa promessa che ha fatto il governo, cioè scuola aperta al 100%. E secondo me questa promessa fatta in questo momento così d'amblè è veramente l'ennesima presa in giro di quello che è stato un anno di prese in giro, a iniziare con lo stesso Draghi che appena si è insediato la scuola sarà la mia priorità, e la fa ripartire solo adesso con una situazione che è peggiore di quella invece che era anche a settembre, una totale incoerenza e veramente un totale menefreghismo, è veramente una mancanza di rispetto. Però su questo voglio sentire anche i nostri ospiti del Righi, e insomma, come va, ragazzi?
Allora, noi possiamo dire che nello specifico la nostra situazione è un po' particolare, perché comunque abbiamo una struttura che ci consente almeno il distanziamento per quanto riguarda il mio caso particolare. Allo stesso tempo però mi preoccupa un po' questo rientro, come dicevate voi, non tanto per gli spazi adesso gestiti al 50%, quanto più per una questione di ritorno di massa, cioè un flusso di persone come la nostra scuola riempita da quasi 1500 persone potrebbe spaventarmi. Stesse perplessità sono emerse anche dal nostro corpo docenti, che diciamo rimaneva incredulo davanti a questa notizia, anche perché, come dicevi te, è stato un anno abbastanza di prese in giro, e adesso ci troviamo così di punto in bianco a dover tornare a scuola a distanza di una settimana. Tra l'altro questo ultimo mese sostanzialmente sarà dedicato a valutazioni costanti, quindi vuol dire che avverrà una scrematura naturale, secondo me, in quest'anno non necessaria. E allo stesso tempo, se questo comprometterà poi la stagione estiva, ci sarà da vedere.
Dici sì. Bene? Scusa.
Sì, avete detto tutti cose, avete già messo molta carne al fuoco. Questo è stato un anno di prese in giro, effettivamente. E Draghi, lo stesso che si un grande uomo, una grande personalità politica, che aveva come priorità la scuola, almeno così aveva detto, non si è rivelato in grado di dare ciò che 10 milioni di studenti in Italia avevano bisogno. Questo forse perché nessuno è in grado di dare ciò di cui la scuola ha bisogno. Forse il problema non è l'uomo in sé, ma forse il problema è che c'è un sistema che, per come è costituito, non può dare, non può portare a un cambiamento, almeno non nell'immediato. La riapertura delle scuole al 100% è una mossa politica, e questo forse Draghi in questi giorni è stato magari impegnato a scrivere il recovery plan, che sappiamo dovrà essere presentato entro il 30 aprile a Bruxelles. E allo stesso tempo gli studenti chiedono, oltre a delle mosse politiche, oltre a dei cambiamenti, a un rientro in presenza, chiedono soprattutto a una visione in prospettiva della scuola, perché quest'anno ci siamo continuamente visti, la scuola la guardavano da un giorno all'altro, non c'erano mosse politiche in prospettiva. Invece bisogna cominciare a vedere la scuola come possibile motore per la ripresa economica, sociale, politica di questo paese, e per questo serve avere una visione nel lungo periodo di cosa vogliamo che sia la scuola. Noi studenti oggi possiamo portarvi tante rivendicazioni, tante problematiche, ma anche tante possibili soluzioni, perché ci sono dei cambiamenti che sono in atto, tante cose si stanno muovendo nel mondo della scuola e forse hanno bisogno di tempo per essere messe in pratica, e per un cambiamento radicale c'è bisogno di tempo, ma sotto c'è bisogno dell'aiuto di tutti.
Dite molto bene, alla fine sì, il governo del cambiamento, rientreremo al 100%, non si sa, abbiamo passato quest'anno a lottare in mille modi per chiedere effettivamente la didattica in presenza, e adesso insomma ce la promettono, non sappiamo neanche se sarà poi possibile, perché nessuno ha lavorato sulle cose che ci possono consentire una didattica in sicurezza e in presenza. E d'altra parte sembra tutto, c'è sempre questa atmosfera molto di menefreghismo, molto di che tanto è uguale, perché tanto è uguale, stiamo in DAD o non stiamo in DAD, alla fine la nostra formazione finisce così. E adesso partiamo con Cattivi Maestri di Assalti Frontali e ci vediamo tra poco per parlare di educazione civica.
Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, aprite cassaforti, borse fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade pali in uro, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme, serro le fila. Ma a testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione, gente fessa. Premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne.
È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia.
Scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete lì, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne, che 10 pistole, andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete lì, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne, che 10 pistole.
E sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura, chi reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete lì, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne, che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete lì, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne, che 10 pistole.
Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male, finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo, e leva il crocifisso e il minuto di silenzio, finché ci siamo noi, a questi gli andrà male, la scuola sarà sempre ricca, like e solidale.
Eccoci tornati, sono le 18.51 e dunque dopo questo spezzone musicale ritorniamo a parlare tra di noi insomma dell'argomento base, no, di questa trasmissione, che sarebbe appunto l'educazione civica. Diciamo che prima abbiamo un attimo abbandonato il tema della maturità, ma io che mi trovo in un altro liceo di Roma, al liceo Virgilio, posso soltanto che confermare insomma quello che dicono i compagni, se non il fatto che diciamo io mi trovo appunto dalle vacanze di Pasqua, da dopo le vacanze di Pasqua, in presenza, quindi posso, ripeto, confermare soltanto, visto che tutti i giorni della nostra vita fino alla maturità saranno condannati a verifiche scritte, interrogazioni e a nessun altro tipo di insegnamento e di lezioni, ecco, anche da un punto di vista interattivo interdisciplinari, diciamo tutte quelle proposte di dinamismo dell'istruzione che ovviamente giorno dopo giorno vengono sempre, diciamo, non vengono rielaborate. Dunque, oggi parliamo allora di educazione civica. Allora, prima di insomma iniziare anche a contestare, analizzare insomma questo grandissimo tema che è anche abbastanza nuovo, vorrei un attimo introdurre da un punto di vista legislativo, perché è ovvio che chi ci sta ascoltando potrebbe non sapere effettivamente di cosa stiamo parlando, in quanto l'educazione civica come materia è stata introdotta veramente da pochissimo tempo. Stiamo parlando appunto dunque della legge del 20 agosto del 2019, quindi emanata dal 20 agosto del 2019, legge 92, nella quale appunto si parla di questa nuova trattazione che sarà appunto obbligatoria in particolar modo negli anni, durante gli anni scolastici dal 2020-2021, quindi il nostro, noi che frequentiamo il quinto, cioè in realtà anche dall'anno scorso, però dal 2020-2021 sarà appunto obbligatoria, poi 2021-2022, 2022-2023, questo è ciò che è scritto sui documenti che hanno emanato, che hanno decretato, e praticamente si parla di obiettivi, ovviamente come ogni cosa, ogni cosa ha un obiettivo, e nell'articolo precisamente, insomma, nell'articolo che decreta effettivamente quali sono gli obiettivi, abbiamo in particolar modo le conoscenze della Costituzione, quindi tutti gli organi di governo italiani. Poi lo sviluppo sostenibile, di conseguenza la salvaguardia dell'ambiente, menzionando anche l'agenda 2030 e diciamo l'ecosostenibilità, diciamo anche la sensibilità nei confronti del mondo. Tra l'altro vorrei ricordare, per chi non lo sapesse, che il 22 aprile, quindi esattamente tra due giorni dopo il compleanno di Roma, sarà la giornata mondiale per la Terra. Quindi questa era una piccola curiosità. E infine la cittadinanza digitale, presente tra l'altro anche menzionata nell'articolo 5, è dedicata interamente appunto alla cittadinanza digitale, quindi si mira a formare lo studente, quindi come futuro cittadino, da un punto di vista digitale e da un punto di vista quindi interattivo. Cosa molto importante, e poi lascio la parola a chi vuole appunto parlare, magari insomma a chi vuole, al compagno, che questa materia è una materia interdisciplinare, quindi che è affrontata, diciamo, sotto tanti punti di vista. E tra l'altro noi che siamo in quinto, tu sei in quinto, no?
Sì.
E noi che siamo in quinto affronteremo, abbiamo affrontato e affronteremo, a seconda appunto dei vari quadrimestri, la formazione dal punto di vista di questa nuova materia. Interdisciplinarmente, quindi prima l'italiano, poi la matematica, poi magari in un secondo quadrimestre la biologia, almeno questo è quello che sta succedendo a scuola mia. Vuoi raccontarci insomma quella che è la tua esperienza da maturando, e tra l'altro cosa effettivamente ne pensi di come è trattata?
Sì, l'educazione civica, quindi come avete detto, per il momento è in via di sperimentazione per 3 anni, e poi il governo, il ministero dell'istruzione tirerà delle somme e deciderà se proseguire e in che direzione. Finora, come hai detto tu, cerca di dare conoscenze trasversali tra le varie materie, i vari professori tra le varie materie, italiano, matematica, fisica, oppure chimica, scienze, filosofia, storia, cercano ogni materia cerca di darti qualcosa di attualità, l'agenda 2030, di una visione anche del mondo reale, una visione. La scuola spesso ci dà qualcosa che ci permette di conoscere il passato, oppure delle cose che non sono prettamente connesse al mondo che affrontiamo tutti i giorni. Invece questa educazione civica, la cittadinanza, che rientra nel TOF, cerca in qualche modo di connettere i giovani con il mondo reale, anche con il mondo del lavoro. Pensiamo alla parte educazione civica dedicata alla conoscenza digitale. Forse Federico vuoi dire qualcosa?
Allora sì, volevo dire questo, che abbiamo parlato prima di come questa cosa è entrata in normativa e di come a partire da quest'anno scolastico la materia sia effettivamente valutata, e il punto è un po' questo, che c'è un modulo di 33 ore annuali che va compiuto ed è divisibile fra i professori a discrezione del singolo, e il problema è proprio questo, che manca dietro una struttura, cioè si è arrivati al traguardo di introdurla come materia obbligatoria perché ha tutta la legittimità di esserlo, ma non c'è la struttura dietro che non crei divergenze. Per cui che cosa è successo? Che all'atto pratico ci sono state delle differenziazioni tra i professori illuminati, se passate il termine, che portano e dedicano alcune delle proprie ore per trattare questi temi, che come diceva bene Edo, danno un collegamento col mondo reale, e in realtà invece professori che danno i 10 articoli della Costituzione e danno da fare un elaborato scritto. Allora il punto è proprio questo: il nostro obiettivo, e noi siamo qui oggi per parlarne, è cercare di un po' appianare queste divergenze che si stanno creando fra le scuole e creando questo tipo di iniziativa. Pensavamo che dare a dei professori temi così importanti che richiedono competenze sia assolutamente poi controproducente. Quindi che cosa pensiamo di fare? Pensiamo di parlare con le università e diciamo accordarci in modo tale che vengano concessi dei CFU, crediti formativi universitari, a dei ragazzi che vengano a tenere dei moduli di lezioni per quanto riguarda cittadinanza all'interno delle scuole. Nello specifico, come vi ho detto, c'è un modulo da fare di ore, che sono 33. Se le dividete per tutta la durata dell'anno scolastico, corrisponde più o meno ad un'ora settimanale. Questo vuol dire che nel nostro immaginario ci sarebbe un'ora alternata a settimana, ogni due settimane sarebbe il ciclo. La prima ora verrebbe un ragazzo studente dell'università, della facoltà specifica che riguarda il tema, e l'ora successiva, quindi la settimana successiva, sarebbe dedicata al professore come moderatore di dibattito all'interno della classe e professore incaricato della valutazione dei ragazzi. E questo ovviamente è un progetto molto acerbo che abbiamo già discusso all'interno di alcune scuole, nella nostra ne abbiamo apertamente parlato in comitato e abbiamo ricevuto piena approvazione e anche da alcuni professori singoli. Adesso il prossimo step è parlare con le università e con i consigli d'istituto, però pensiamo che il progetto ha la potenzialità di essere una cosa molto figa.
Sì, diciamo che abbiamo capito che c'è bisogno di rinnovare la scuola, perché è finito il tempo in cui le riforme arrivano solamente dall'alto, e c'è bisogno anche di creare innovazione dal basso. Noi ci siamo resi conto che su questo progetto specifico c'è un problema. Un problema attuativo, ma anche di idee su come affrontarlo collettivamente. E quindi noi proponiamo un progetto alternativo che viene dal basso, viene proprio dagli studenti che vivono la scuola. E su questo è, secondo noi, oltre a come noi ci pensiamo il progetto, è un bellissimo simbolo di come siano gli studenti che vogliono cambiare la scuola, perché i studenti ci tengono alla scuola e vogliono viverla al meglio. Io sono in quinto e ho l'obiettivo di lasciare una scuola migliore ai ragazzi che verranno dopo di me.
Molto interessante, veramente molto interessante. La proposta che hanno fatto i ragazzi delle Righi è, secondo me, sarebbe da provare in pieno, anche perché fatta così come è fatta adesso, questa educazione civica secondo me non ha molto senso, è più uno spreco di soldi, poiché dalla famosa legge numero 92 del 20 agosto 2019 c'è scritto che sono stati stanziati 4 milioni di euro per, insomma, è una cifretta così, 4 milioni di euro per la formazione dei nostri professori, per riuscire ad attuare questa educazione civica in modo trasversale. Come hanno detto bene prima i compagni, queste ore sono spezzate e nel caso di ogni scuola, poiché questa legge dichiara anche che c'è autonomia, quindi ogni scuola può gestirla e affrontare le tematiche che più gli aggradano, questa è un po' anche una limitazione, però poi ne parleremo dopo e ne parleremo in modo più approfondito su questo punto. Però si sono stanziati appunto questi soldi che molto probabilmente non sono stati neanche impiegati, perché almeno nel nostro caso i professori non hanno fatto nessun corso di aggiornamento, non hanno nemmeno avuto la possibilità, il tempo materiale per informarsi loro stessi su quello che è un percorso digitale. Sappiamo che molti prof anche con la DAD si sono trovati male, poiché non avevano fatto e non hanno delle capacità digitali che li possano aiutare nella DAD e in tutte le cose che ormai si fanno in via digitale a scuola, e addirittura sono loro che ce le dovrebbero insegnare, perché nell'educazione civica, come ha detto prima la compagna, c'è la parte proprio di educazione civica digitale. Insomma, secondo me alla fine si sono sprecati malamente 4 milioni di euro che non so in quali tasche siano andate. Mi rammarico perché purtroppo, ecco, i soldi ci sarebbero anche per fare cose molto belle, tipo il progetto dei ragazzi, ma si perdono. E noi dobbiamo, come dire, prenderci quello che passa il convento con dei corsi fatti in autonomia e dalle scuole, che per esempio se io ho il prof che gli va di pazziare con un argomento che quasi non c'entra nulla, potrebbe tranquillamente farlo, cioè non ha nessuna limitazione all'interno di scuola. La legge dà solo degli obiettivi e delle tematiche chiave sulle quali partire un percorso che poi è fatto malissimo, perché in 3 ore che percorso vuoi fare? Cioè non ha proprio senso. Il coordinatore, poi c'è un coordinatore di tutti questi prof, ma anche le sue di possibilità e di pratica nell'intervento degli altri prof non si capiscono bene. La stessa preside dovrebbe garantire la fattibilità del percorso, ma come abbiamo detto non è né un percorso né tantomeno è una vera educazione civica. Non si insegnano le cose che dovrebbero essere insegnate e che la legge dice che dovrebbero essere insegnate, perché esatto, con questa autonomia ogni prof sceglie quello che gli pare, cioè non c'è un vero e proprio percorso. I ragazzi da lì, ecco, volevo ribattere, quindi...
No, io volevo aggiungere questa cosa che, diciamo, ci può far rendere conto della fattibilità del progetto. Voi pensate che una cosa del genere, a rifletterci bene, non implica investimenti economici particolari? Cioè, se da un lato l'aggiornamento per le competenze di un professore richiede qualcuno che le insegna, ma soprattutto richiede del tempo sottratto alle ore che già risultano poche per il programma che devono affrontare, in questo modo cosa succede? I ragazzi che nella vita studiano questo e anzi sono freschi di queste competenze che verrebbero ad insegnare e sono incentivati dal fatto di ricevere il credito formativo che per loro è indispensabile per concludere il ciclo di studi, e allo stesso tempo per i ragazzi è un super vantaggio, perché immaginate la differenza fra farvi insegnare un tema come la transizione ecologica non dalla professoressa che tra 5 anni va in pensione, ma dal ragazzo di 22 che invece ha intenzione di fare grandi cose nel futuro.
Volevo raccontare un aneddoto proprio riguardo alla sostenibilità. Io sono in quinto liceo e la mia professoressa di scienze ci ha fatto una lezione sul green, sull'ecosostenibilità, sul problema ecologico, e in questa ora che ha dedicato ha detto questo aneddoto, me lo ricorderò per sempre perché mi ha fatto capire che il progetto che stiamo portando avanti aveva senso. Ci ha detto praticamente che il problema dell'ecologia è anche e soprattutto i ragazzi che quando escono la sera non buttano le birre nei cestini, nei cassonetti, ma le lasciano per strada. Se gli educatori, i professori che dovrebbero farci capire certi argomenti ne sanno meno di noi, allora il ruolo di insegnante stesso decade. E la nostra proposta, il nostro progetto di lasciare alla nostra generazione gli argomenti che ci appartengono è calzante in questo senso, perché per quanto un corso di aggiornamento, 4 milioni di euro sono anche pochi se vogliamo per questo progetto, perché sulla scuola se ne possono investire miliardi e sarebbe comunque una cosa buona, sarebbe debito buono come dice il Presidente del Consiglio, ma il punto è che non bastano corsi di aggiornamento quando c'entrano problematiche sociali, problematiche come può essere l'ecologia. Professori che hanno 50-60 anni non sono in grado di parlarne anche seguendo corsi di aggiornamento, perché è una questione di coscienza collettiva. La nostra generazione è consapevole di questo problema ed è in grado di parlarne. I nostri professori, la maggior parte, no.
Allora, torniamo tra pochissimo sempre su questo tema. Ci avrei anche un sacco di cose da dire. Abbiamo trattato di moltissimi spunti. Adesso vi lasciamo con i Pink Floyd. Ci vediamo tra pochissimo.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
bentornati su Radio Onda Rossa e riprendiamo a parlare di educazione civica. Allora, quello che pensavo io, insomma, è che un po' due spunti sul tema. Per quanto è la mia esperienza, quindi, da studentessa del liceo Mamiani, da un lato mi ritrovo con dei professori che, appunto, senza indicazione veramente ci rifilano argomenti completamente casuali, chiamandoli educazione civica, ma veramente casuali, che non c'entrano niente, insomma, su quello che dovrebbe essere educazione civica, né negli intenti ufficiali, né negli intenti, diciamo, più quelli che ci proponiamo noi, diciamo. E quello che penso è che la scuola di per sé dovrebbe fornire uno spirito civico, uno spirito politico, critico allo studente per muoversi nella società, e lo dovrebbe fare insegnando proprio le proprie materie, cioè l'educazione civica dovrebbe essere pregnante nelle materie, e in più dovrebbe dare informazioni, dare conoscenza, ma in senso molto di dialogo, in senso molto critico, sulla politica, su quello che è il mondo, su educazione civica. E mi sembra molto che le persone addette a questa materia, quindi i professori proprio specificatamente addetti a questo, ce le insegnano con le logiche un po' di questa scuola. Quindi, quali sono le logiche di questa scuola? Il fatto è che ci danno nozioni su dei temi che sono temi di dibattito, anche sui modelli dello Stato, sui modelli della politica, su che cos'è la democrazia. Tutte queste cose sono cose su cui si deve dibattere e su cui bisogna cercare un dialogo per capire effettivamente di cosa si sta parlando e per capire effettivamente come vivere in un futuro. E a me mi sembra molto che ci diano delle nozioni molto fredde, molto date così. Adesso io dovrò fare un test a crocette su tutte queste cose, e mi sembra un po' antitetico su quello che dovrebbe essere l'insegnamento dell'educazione civica in una scuola. Quindi, non so, questa è un po' la mia esperienza nella mia scuola. Non so neanche bene, visto che le indicazioni sono così vaghe, come nelle altre scuole si è gestita questa cosa. E mi dispiace che, insomma, un intento che dovrebbe essere giusto, quindi quello di dare delle coordinate proprio allo studente per muoversi civicamente nel mondo, poi in realtà si è reso qualcosa di, oltre che inutile, quasi deleterio, insomma, molto freddo, molto non messo in discussione. Quello che dicono non è assolutamente messo in discussione, quindi non so che ne pensate voi su questo.
E allora, ti volevo dire che comunque hai toccato un punto giusto, e in realtà volevo precisare alcuni termini, perché secondo me in questo ambito è importante. Bisogna fare attenzione quando diciamo che quello che vorremmo che la scuola ci fornisse a noi ragazzi è lo spirito politico, perché il rischio è proprio questo, che adesso, non essendo dato tanto spazio, non c'è un problema che io prevedo ancora prima che la questione si allarghi, cioè il problema dell'indottrinamento. Voi, come potete immaginare, a ognuno fa comodo sentire quello che vuole sentire, ma immaginatevi se ci si ritrova in una scuola di periferia, magari, dove alla fine, a parte il dibattito, cioè la lezione tenuta dal ragazzo universitario, il dibattito sia moderato tra i ragazzi che si lanciano in frasette populiste di questo genere. Quindi è proprio questo il punto. Così come lo spirito politico e il divario che c'è adesso fra le scuole, il nostro obiettivo è sì di dare gli strumenti e di far dibattere, però di cercare di creare una struttura molto organizzata, molto, in modo tale che le variazioni sul tema possano essere infime. E su questo volevo fare un minimo di puntualizzazione.
Sì, i ragazzi sicuramente devono confrontarsi con il fatto che problemi complessi per essere risolti non bastano frasi populiste o semplicizzazioni. L'educazione civica forse proprio questo serve, a capire che il mondo è complesso e che serve l'aiuto di tutti per risolverlo e proporre soluzioni. È vero quello che dicevate prima, che è stato accolto con apatia anche politica, questa nuova introduzione nella scuola dell'educazione civica. E il problema in primis però in questo è nei ragazzi, che non sono riusciti negli anni, o non gli sono stati forniti gli strumenti per coltivare un pensiero critico. Perché, per esempio, quando nella mia classe la professoressa ha detto che il problema erano i ragazzi che buttavano le bottiglie per strada, nessuno ha detto non è vero, hanno detto vabbè, lasciala parlare. E questo è proprio quello spirito, quell'attitudine che dobbiamo combattere. I ragazzi devono essere in primis a lottare per degli ideali, per quando sentono l'ingiustizia non devono lasciarla passare, lasciarla scorrere su di sé. E quindi è molto importante che fare che siano, noi crediamo che siano gli stessi giovani quelli che hanno, che possono, sono in grado di dare il buon esempio, quelli, i ragazzi che hanno sviluppato un pensiero critico, che credono nel mondo, credono e creano soluzioni, siano loro che devono dare il buon esempio e portare gli altri sulla barca dell'agire politico collettivo.
Giusto. Sì, insomma, dicevi bene, quello che dicevo io era proprio, cioè, anche come dicevi prima, dell'indottrinamento, nel senso che da un lato ci deve essere una struttura, perché come adesso non c'è, e non mi puoi proporre come educazione civica temi completamente casuali, perché tu, professore, non stai dando un senso adeguato all'educazione civica, non per colpa del professore, ma proprio delle indicazioni generali, quindi serve una struttura. Dall'altro invece mi sembra che stia scadendo molto in una specie di indottrinamento molto unilaterale e molto freddo da parte dei professori competenti in materia, che mi danno delle cose come assodate, completamente assodate, a cui poi dovrò rispondere con un testo a crocette. Quindi secondo me questo è un po' anche un problema. E quindi comunque il progetto che proponete è molto interessante, e insomma nelle scuole è importante che si parli di queste cose, di queste tematiche.
Sì, sicuramente come hanno detto i compagni, secondo me è giusto, si deve creare e si deve parlare di politica, non per politicizzare o indottrinare come invece si sta facendo molto più adesso con un silenzio assordante. Si deve parlare di politica per creare una coscienza dello studente, della società in cui vive, e analizzare questa società, questo sistema in cui esso è collocato, e lo si deve fare analizzando con spirito critico ed autocritico anche. Non solo, non è giusto solo criticare le cose, ma è anche giusto dare una prospettiva e un'autocritica di se stessi. Quindi i ragazzi del Righi e anche i tuoi compagni qui avevano totalmente ragione. Qua non vogliamo indottrinare le persone, e non è questo il messaggio che vogliamo far passare. Il messaggio è dare coscienza e spirito critico ed autocritico, cosa che secondo me, ricollegandomi all'educazione civica, non si fa qua in questa legge e neanche nelle scuole. Ovviamente in qualche caso positivo ci sarà nelle scuole di educazione civica fatte bene. Un caso positivo sarebbe appunto quello del Righi, se il progetto, come ci auguriamo, va in porto. Però è proprio, secondo me, il livello è sistematico, è questa legge che è fatta male. La legge parla di rispetto, anche di sostenibilità, di ecologia, tutti questi paroloni che possiamo trovare all'interno delle nostre leggi, che però stanno più di presa in giro, perché poi all'effettiva prova dei fatti queste cose non esistono. Il rispetto per l'uno per l'altro sono valori che sono completamente persi, sovrastati da un silenzio abnorme che è stato fatto sulle tematiche che potevano essere più discusse, sulle tematiche che è vero potevano essere politiche, quindi potevano creare dibattito, però creavano anche quello spirito critico ed autocritico. E con questa legge, questa legge dovrebbe dare proprio spirito autocritico, perché il cittadino responsabile è colui che si occupa della polis, come ci insegnano i greci. Di conseguenza è proprio quello che con lo spirito civile si occupa e agisce per l'utile di tutti. Questa legge non lo fa, perché semplicemente ti dà dei vuoti di pensiero, come sono queste parole, rispetto, sostenibilità, civile, tutti questi paroloni astratti che non hanno senso poi nella prova concreta, ma materiale di tutti i giorni, e anzi sono stati controproducenti, perché sono stati veramente controproducenti, perché non solo non si parlava di questo, ma allo stesso tempo si eliminava totalmente questo aspetto. E quindi secondo me, ecco, se qualcuno vuole intervenire su questo...
Sì, diciamo che alla fine il problema principale, come dici tu, anche è, almeno quello che io rilevo anche dalla mia, cioè, che si rileva in realtà, che rileviamo tutti, è quello appunto di una mera valutazione alla quale noi siamo condotti in un mero consiglio di classe dei professori, in sede appunto di valutazione, nel quale le nostre prestazioni ovviamente a livello scolastico vengono vengono inserite tutti quanti in moduli che poi si presenteranno in sede d'esame e ne verrà fatta una media dal punto di vista ovviamente di un semplice numero. E diciamo che noi stiamo parlando di cose molto interessanti e anche molto concrete, perché voi avete riportato delle esperienze addirittura concrete e secondo me è la cosa più importante, cioè neanche io riesco per esempio a seguire gli idealisti che parlano in modo astratto, quindi mi baso anche io moltissimo sulle vere e proprie proposte, quindi non mi piango addosso, cerco di guardare effettivamente quelle che possono essere le soluzioni, quindi insomma appoggio molto anche le vostre proposte, seppure come hai detto tu anche acerbe. E quindi appunto anch'io mi chiedo effettivamente come è svolta l'educazione civica, è svolta bene, è svolta male, perché sono domande assolutamente legittime, dato soprattutto perché è stata introdotta neanche un anno fa. Effettivamente, e questa è una domanda che rigiro a tutti quanti, potrebbe in generale, magari anche in un universo parallelo, formare un individuo? Perché faccio questa domanda che potrebbe essere anche molto scontata? Semplicemente perché durante il mio percorso scolastico abbiamo trattato di cose molto interessanti, che però sono state appunto molto svalutate. Tipici professori che dicono alla classe effettivamente: ah bene, facciamo quest'ora di educazione civica così ce la leghiamo di torno, letteralmente. Quindi insomma anche un favore che questi professori insomma il sistema scolastico ci sta facendo, no? Bene, d'altro canto però vedo anche dei professori che magari possono sembrare anche molto più ligi alle regole, allo Stato, alla scuola, che magari noi tanto contestiamo, tanto diamo, no? Che però magari si siedono davanti a noi, neanche dietro alla solita cattedra, si siedono davanti agli studenti, davanti a questi banchi singoli che ci isolano e ci estraneano sempre di più, e cominciano a parlare e cercano in tutti i modi, come hai detto anche tu, di collettivizzare il pensiero e non di identificare il punto di vista del professore come giusto, ma il punto di vista nostro come giusto, dello studente, quindi in cui ognuno di noi ha un punto di riferimento in cui ognuno di noi come studenti abbiamo punti di riferimento all'interno della classe, ed è questo quello che effettivamente dovremmo imparare a fare, in cui non ci dovrebbe essere soltanto la paura di fare una buona prestazione al PowerPoint che dobbiamo presentare, che ci vale per educazione civica, che la professoressa o il professore ci valuterà. Quindi appunto io mi sono trovata in questa situazione bellissima, anche parlando di temi molto belli, per esempio l'usa e getta dell'arte nel mondo capitalista, insomma un tema molto bello. Volevo chiedervi, proprio come esperienza personale, concreta, se voi vi siete trovati in una situazione del genere, se voi avete anche avuto una sorta di speranza nel vedere, diciamo, la prospettiva dell'educazione civica in un'altra maniera, no? Da affrontare anche in un'altra, diciamo, in un altro percorso formativo, non necessariamente al, diciamo, liceale.
Allora, io ti posso dire che ho avuto qualche professore che si è distinto per meriti. In primis ti dico che abbiamo trattato anche di temi di attualità che talvolta mi sembravano scollegati dalla cittadinanza, ma il responso della classe è stato fighissimo, cioè abbiamo avuto una partecipazione sicuramente mai avuta in precedenza. Banalmente abbiamo parlato del Myanmar e degli scontri in Irlanda del Nord, e queste cose mi hanno fatto accendere una luce di speranza. Ci tenevo a dire le ultime due cose perché siamo stretti con i tempi. In primis il fatto che, non abbiamo detto, che una delle cause motivanti di questo progetto e della nostra intraprendenza è proprio che al giorno d'oggi la maggioranza dei votanti dello Stato, cioè del governo che poi decide per la nostra vita, sono in maggioranza settantenni. E allora il punto è proprio questo, cioè un investimento di lungo termine per creare quella consapevolezza dei problemi che poi determinano in qualche modo la tua vita. E questo soltanto per puntualizzare e dare un po' un'idea della misura, no? E in ultimo volevamo dire che non è soltanto un'idea del FAMO, ormai è quasi un mese che ci lavoriamo su questo progetto e ci stiamo lavorando con un ragazzo che fa questo nella vita, è laureato in relazioni internazionali e abbiamo scritto il progetto così come vengono presentati alla regione. E infatti tengo anche a precisare che questo progetto partirebbe pilota nelle scuole interessate a settembre dell'anno prossimo, ma l'intenzione è quello di presentarlo alla regione, con cui già abbiamo dei contatti. Quindi dai regà, speriamo bene.
E allora ci vediamo tra pochissimo, dove trasmetteremo un audio direttamente dall'assemblea che si sta svolgendo adesso a Piazza dei Sanniti con Eddie, e adesso mettiamo uno stacco musicale con In fila per tre di Edoardo Bennato. Ci vediamo tra pochissimo.
qui ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria.
Eccoci di nuovo su Radio Onda Rossa e quella che ti ho appena sentita è In fila per te di Edoardo Bennato. Siamo in chiusura, intanto quindi ringraziamo veramente i ragazzi del Righi che si sono presi la briga di venire fino a qua a narrarci della loro esperienza con l'educazione civica, sperando magari di riparlarne in futuro. E adesso invece faremo sentire come ultima cosa, i tempi sono stretti, un intervento di Eddie che sta partecipando all'assemblea Piazza dei Sanniti adesso. Per chi non lo sapesse, Maria Edgarda Marcucci è un'attivista che è stata un anno fa, a dicembre del 2020, è stata processata a Torino perché giudicata come soggetto pericoloso. Lei è un'attivista che ha partecipato, diciamo, alla lotta contro l'ISIS in Kurdistan per la rivoluzione curda, e è stata accusata di fatto anche per la sua attività politica in Italia, nei movimenti italiani, ed è stata accusata, cioè le hanno dato questa sorveglianza speciale per cui di fatto non può partecipare a nessuna attività pubblica. Questa è una misura di retaggio, di retaggio fascista, che è assolutamente assurda, soprattutto processata per più che per chi è che per ciò che ha fatto, che già insomma sembra una cosa molto molto discutibile. Quindi adesso faremo sentire direttamente un suo intervento. Quindi buona serata a tutti, arrivederci, ci vediamo martedì prossimo alle 6:30 su Radio Onda Rossa.
Un saluto a tutte le persone presenti oggi. Voglio ringraziarvi perché la solidarietà è una forza motrice tra le più potenti su questo pianeta, e metterla in moto produce sempre effetti profondi e su vasta scala. Quindi vi ringrazio perché state direzionando un po' di questa forza verso di me. però penso sia mia responsabilità non ricordarvi che non siete qui per me. Siete qui perché sapete che questo provvedimento porta il mio nome e cognome, ma è rivolto ben oltre la mia persona. È diretto alle esperienze politiche di cui faccio parte. Siete qui perché come me volete difenderle, perché quanto me credete che se ci sarà un futuro sarà soltanto grazie a chi sta lottando contro questo sistema che produce solo morte e miseria. Ecco, quindi oggi siamo qui a condividere un altro pezzetto di questa lotta. La vicenda della mia sorveglianza speciale è vergognosa, da ogni lato la si prenda. Il suo principio, il lato curdo-siriano, ovvero l'inizio del processo in cui si chiama in causa la partecipazione alla resistenza delle YPG e delle YPG senza alcun rispetto. Ci sono 17.000 persone che hanno donato la propria vita anche per noi, che meritano i nostri ringraziamenti, che di certo non meritano di essere usate come pretesto per piccole vendette personali di tristi funzionari dello Stato. Se una cosa del genere avviene, è necessario rivedere con quali valori stiamo al mondo, che tipo di società è quella in cui questo sacrificio non conta nulla. La situazione poi non migliora se ci volgiamo all'esito del processo squisitamente italiano. Il decreto di sorveglianza che limita la mia libertà dice nero su bianco che il dissenso di per sé è una minaccia per la società. Beh, io penso che se la società siamo noi, noi sappiamo cos'è pericoloso, no? E penso anche che se la storia della resistenza, che sia in Kurdistan o tra le nostre montagne in Italia, è la nostra storia, allora dobbiamo difenderla. Io voglio fare la mia parte, con tutte e tutti voi, con Giovanna, con Dana, con Elin, con Tekosher. Grazie per essere insieme oggi a renderlo possibile, quindi.